Ciao a tutti, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in qualsiasi momento tu stia ascoltando questo podcast, come sempre. Grazie mille per esserti connesso se sei live e grazie mille per esserti connesso se sei anche in un momento diverso della giornata e stai ascoltando questa replica direttamente su Spotify o qualsiasi piattaforma audio. Benvenuti nel nostro salotto, nel nostro antro. Nel nostro angolo di discussione.
Va bene.
Oggi io e Mario non abbiamo avuto neanche il tempo di parlarci prima della live, per cui siamo proprio totalmente spaesati della serie cosa ci fai qui e cosa vuoi da me?
Più o meno, sì, è esattamente andata così.
più o meno è questa la situazione. Allora, permettimi di fare una premessa prima di iniziare a disquisire delle nostre tematiche giornaliere. Volevo ringraziare le persone che mi hanno scritto dei messaggi, poche persone, ma ci sono state, relativamente all'ultima puntata che abbiamo pubblicato, che era quella dove raccontavo il mio percorso, di cambio lavoro. Sono queste le cose per cui continuo anche a fare il podcast, anche quelle poche puntate che, ricevono dei commenti, vi cambiano, comunque vi aiutano in generale a magari affrontare la giornata in maniera diversa. Appunto, mi è stato detto che è bello ascoltare questa puntata di lunedì, mi ha dato una carica nel giorno, diciamo, peggiore della settimana, no? Che di solito lunedì mattina uno non ha voglia di far niente, o comunque di certo non c'ha voglia di andare a lavorare. Ascoltare la storia che ho raccontato ha dato quella carica positiva che serviva per la giornata, per cui davvero grazie. Continuate ovviamente a darci feedback, anche semplici messaggi come volete su Instagram, su WhatsApp, in qualsiasi contatto. Se poi ve la sentite anche di condividere su Instagram, su Twitter o su qualsiasi piattaforma vogliate la puntata che più vi è piaciuta, parlarne anche con colleghi, amici, parenti. Insomma, grazie mille per questo e noi continuiamo. Noi continuiamo senza sosta a creare i nostri contenuti perché siamo estremamente convinti della qualità del prodotto che stiamo facendo. Si potrebbe fare di meglio assolutamente, potremmo fare mille altre cose decisamente, però per adesso direi che questo è l'effort che possiamo mettere in questo progetto e cerchiamo di farlo al meglio possibile.
Sì, assolutamente, come sempre, grazie, perché la verità è che fin quando siamo qua a parlare da soli nei microfoni ci siamo contenti e va tutto bene, però diciamo che ci dà anche una spinta in più, no? Ricevere un qualcosa di ritorno che non ci aspettiamo, cioè di base lo facciamo veramente per puro sport e passione, però quando si torna qualcosa in cambio fa sempre estremamente piacere.
Assolutamente, non siamo mai stati dietro ai numeri, alle statistiche, cioè ci abbiamo provato a
Non
dire il
abbiamo il
vero.
tempo, non abbiamo il tempo, amici.
Abbiamo provato in questi anni, perché ci segue fino all'inizio, pubblicare reel, fare cose, sono tutte attività bellissime che però richiedono tantissimo tempo. Quando vedete su Instagram persone che diventano famose, YouTube, eccetera. Sì, c'è una piccolissima percentuale di persone che lo diventa a caso, perché magari un contenuto va virale ed esplode, ma momentanea. Le persone che poi dopo hanno un seguito importante è perché dedicano la giornata, il tempo e le energie a quello. Non si scappa. Da questa cosa qua non si scappa. Quindi ci sono priorità e priorità. In questo momento per noi il podcast è comunque un appuntamento settimanale che ci piace fare, piacevole, e non lo vediamo ancora come un lavoro, di certo a breve non sarà il nostro lavoro, perché come dice Mario, se dovesse diventare un lavoro non è più una cosa bella.
Tra l'altro, e qui devo cercare, vabbè, dopo
Ricordati
finisci.
che le persone potrebbero ascoltare questa puntata al mattino, a lunedì mattina, quando
Sono
inizia la...
cazzi loro.
Tu devi infondere energia a quelle persone, a chi sta ascoltando questa puntata lunedì mattina, perché il nostro podcast registrato esce lunedì mattina alle 6:30. Quindi Quindi pensa a una persona che sta iniziando ad attaccare il turno, dice: ciao, ascolto in macchina Fratelli Tudo Podcast e voglio le energie e le forze che mi servono per affrontare la giornata. Quindi sì, positivo. Ti ho perso.
No. Sto cercando...
Sta cercando la parola esatta.
No, allora... Piccolo excursus. Tra l'altro, come dicevo settimana scorsa, sto seguendo il buon Chris Williamson.
Ho fatto uscire... Ma tiriamo le telecamere?
Dovrebbe essere già fatto. Io lo vedo.
Io non sto vedendo. Non lo so. Devo refreshare Twitch.
Io le vedo, Anto. Che senti?
Ah, ok. Niente, va bene, scusate. Scusate.
Ma, vabbè. Pazzesco. Assurdo.
Dicevamo. Scusa l'interruzione, perdona.
Che sto seguendo il buon Christian Williamson, il buon Modern Wisdom a livello di podcast, e ha fatto uscire il crossover episode della storia.
Cioè?
Lui che parla con Dr. K di LT Gamer GG. Attenzione.
Quindi
beh, ovviamente
per chi
non lo sapesse, io da una vita conosco il buon Dr. K di LT Gamer GG, giustamente essendo un buon gamer, cioè nel senso lui è stato uno dei pilastri fondanti di quello che è la medicina, la mental health in gaming industries, ok? E c'è stato questo crossover incredibile e c'è una citazione pazzesca dove il buon Chris Williamson lo dice espressamente: io pensavo di aver sbagliato, ma la traduzione del greco antico nella parola lavoro non è associata a nulla di piacevole. Cioè, i greci antichi sapevano che lavorare era una merda. E l'ha sempre saputo. Adesso, tra l'altro...
No, dove l'hai trovata? L'hai trovata questa citazione?
È sua. Adesso il minuto preciso non ce l'ho. La vado a recuperare.
Ma perché tu l'hai ascoltato su YouTube? L'hai già ascoltata?
Ah, sì. Okay. Sì. Sì.
Hai già ascoltato l'intervista, quindi.
Yes. E praticamente lui si era espresso prima dicendo questa cosa del lavoro e a quanto pare credeva di essersi sbagliato. In questo caso ha riformulato la cosa. Praticamente lui diceva che la parola lavoro in greco antico voleva dire giorno di non riposo. Un qualcosa di questo genere, quindi qualsiasi cosa considerata al non aver divertimento o fun, poche parole. Perché giustamente niente c'è di divertente nel lavorare, cioè nel senso, parliamoci chiaro. Quindi c'è questa giga citazione oltre all'incredibile, ovviamente crossover gigantesco del buon Dr. K, al quale vogliamo tutti bene, almeno io li voglio un sacco bene.
Devo dire che ho provato a cliccare sul link di YouTube, ma me lo dà come non disponibile. Non so se sto avendo problemi io al momento col computer o...
Io vado su Spotify, Anto, YouTube... Chi
no, perché il video è interessante. Cioè, nel senso, di solito guardo anche il video del buon Modern Wisdom, però effettivamente mi sa che è su Spotify. Vabbè, comunque, se siete curiosi di ascoltare questa intervista, è ormai del podcaster che stiamo citando più spesso nell'ultimo periodo, Chris Williamson, Modern Wisdom. A prescindere da questa puntata, se avete voglia di farvi veramente un'immersione, ecco, immaginatevi un'immersione.
Tanto io vedo tutto, comunque.
Non so, allora sto avendo problemi io con internet, a quanto pare. Comunque, se volete farvi un'immersione in un mondo pieno di contenuti, pieno di valore, pieno di cose nuove, Modern Wisdom è uno dei podcast al momento col più alto valore infuso, ma a mani basse in assoluto, quindi ve lo straconsiglio. Oltre ad ascoltare il nostro podcast, ascoltate Modern Wisdom e poi fateci sapere i vostri feedback. Detto questo, visto che siamo fatti la nostra bella introduzione, partirei dal chiederti come stai, Mario, come sta andando questa settimana qua.
Sono stanco come un somaro. Questa è la mia citazione. essere stanco come un somaro.
Tutte le settimane Mario è stanco.
Però sono estremamente contento, ma per una cosa che ovviamente non c'entra nel lavoro. Okay. Che è questo è un classico anche questo.
Questa è proprio la base.
Questo è un classico. Mi spiace, amico, che ascolti lunedì mattina. I'm sorry. Mi spiace. Mi spiace, man. Ma questa è la dura e cruda verità. Qualcuno doveva pur dirtela. Mi spiace. Mi farò carico io. You're gonna carry that way. Comunque, ieri sera sono andato a vedere First of Slam Dunk.
Ok. Ok.
E quindi sono molto contento.
Contestualizza sono, perché sono, chi non sono, conosce sono molto contento. L'animazione.
Sono molto contento perché ieri sera, appunto, in questa settimana speciale, hanno dato in onda un inedito film di animazione giapponese che tratta della serie Slam Dunk, famosissima. Anche se tu non sai niente di animazione giapponese o di manga o cose di questo genere, nella tua vita prima o poi ti sarà capitato di sentir parlare di questo fantomatico manga o anime giapponese che parla del basket con il buon tizio alto coi capelli rossi. Perché questo è esatto. Punto. Ed è incredibile. È un film incredibile. Veramente. Di roba così nel 2023 io non ho ancora visto niente. Niente, pazzesco. Per cui sono molto contento. Mi ha tirato veramente su di morale.
Punteggio?
E per me è un 9 pieno. Per me è un 9 pieno.
9. Ok.
Ha dei problemi. Legato più che altro ai disegni. Però è una tecnica innovativa. L'idea di disegnare tutte le tavole a mano con i pantoni e poi animarle però in CGI è qualcosa che pazzesco, che però ha dei problemini, perché ha dei problemini.
Ma
e poi,
il film parla del proprio dell'inizio dell'anime, come se
no.
fosse... Se...
No, è anzi, l'ultimo, è una cosa a sé stante, completamente nuova, che non viene trattata, di una partita singola.
Ok.
Ed è bellissimo, anche se non hai mai visto niente di Slam Dunk, è perfetto, è per quello che è un film perfetto.
Sì,
perché tu non puoi non sapere niente... E completamente apprezzarlo per quello che ti dà. I temi che tratta. Le tempistiche. I tempi comici. I tempi malinconici. È veramente, veramente bilanciato da Dio. Poi vabbè, la colonna sonora è imbarazzantemente bella, quindi.
Io la cosa che ricordo di Slam Dunk è la stazione di Kamakura.
Di Kamakura.
Quella...
Assolutamente
la stazione del
sì.
treno col mare che si vede in fondo.
Assolutamente
delle scene iconiche. Un po' come la scalinata di Your Name, ormai sono quei posti iconici che si trovano in Giappone.
La stazione di Kamakura, pazzesca.
Incredibile. E quindi sei contento per questo?
Sì. Sì, sono
molto contento. Ti ha svoltato contento. La settimana?
Svoltato, era ieri, ad arrivare a fine settimana.
Vabbè, però
ancora.
Fino a venerdì l'energia positiva ce l'hai allora.
Va, domani faccio la notte, altro che energia positiva.
Niente, quindi a parte diciamo questa breve gioia momentanea di questo pendolo che oscilla tra la noia e la rabbia, no? Cos'è che diceva Schopenhauer? Tra la noia e la morte, se non sbaglio.
Mi pare di sì.
L'attimo fugace in cui il pendolo passa al centro è la felicità. Non hai nessun'altra novità da raccontarci?
No, di per sé no. Ma ho in procinto con il lavoro di fare un bellissimo corso sulla leadership e poi secondo me ne possiamo parlare. Vediamo come sarà. Poi ne possiamo parlare, secondo me.
Bene.
Vediamo come è inteso la leadership all'interno del mondo lavorativo.
Bene, questo è un bellissimo argomento di cui tratteremo sicuramente.
Stay tuned.
Stay tuned. Allora, a questo punto io farei una bellissima transition e passerei all'articolo che ha dato il titolo alla puntata che state ascoltando.
Prego.
Nei giorni scorsi mi è capitato di leggere un articolo pubblicato su Twitter dalla testata giornalistica Today, Economia, dove l'autrice Charlotte Matteini ha fatto un'inchiesta fingendosi una cameriera che cercava lavoro Perché? Cosa è successo? Contestualizziamo dove ci troviamo. Ci troviamo, oggi è il 16 maggio 2023, ci troviamo nella fase pre-apertura stagionale di tutte le attività estive, balneari, ristoranti, eccetera. Quello che si è visto in questi ultimi mesi, cos'è? Che manca il personale. Manca il personale che lavora al bar, manca personale nella ristorazione, negli alloggi, eccetera. Allora, l'autrice di questa inchiesta ha messo un annuncio di se stessa, rendendosi disponibile a lavorare stagionalmente. L'unica postilla che ha messo nell'annuncio è stata quella di scrivere che prende in considerazione solamente chi espliciterà nel primo messaggio di contatto orari e retribuzione. Cosa succede? Che ovviamente già questa frase qui ha ridotto praticamente dei 200 contatti che ha ricevuto, perché nell'articolo ha scritto che in pochi giorni ha ricevuto 200 richieste di lavoro. 200, ragazzi, sono tantissime, se voi ci pensate. Solo 35 su 200 ha rispettato questa richiesta dello stipendio, che insomma non è una cosa impossibile, però quanto parata così. Ora, Mario, non so se tu hai letto tutto l'articolo, hai fatto in tempo a leggertelo tutto?
No, assolutamente no, però ho letto, okay, diciamo, i capitoletti, mi sono fatto un'analisi, ho visto la parte,
allora,
dei riferimenti.
L'autrice nell'articolo è molto critica per quello che riceve di offerte. Ma adesso andiamo a prendere un'offerta, ad esempio. Ha scritto appunto questa offerta: voglio lavorare. Un ristoratore, una ristoratrice gli scrive: buongiorno, il giorno di riposo nei 3 mesi estivi non sarebbe previsto, ma a giugno e luglio potremmo trovare un giorno durante la settimana, ad agosto no. 1000 euro a giugno, 1100 euro a luglio, 1200 ad agosto, busta paga e contributi, alloggio più un pasto, pranzo cena. Quindi, stipendi da 1000, 1100, 1200 euro, senza giorni di riposo, lavori comunque 8-9 ore settimanali, perché comunque si lavora dalle 7 alle 16 o comunque 10 ore al giorno, scusate, non settimanali, con alloggio e tendenzialmente un pasto a pranzo cena. L'autrice è molto critica. Io, leggendolo, sinceramente non sono così non mi sento così critico verso quello che le offerte che riceve. Lei fa molto leva sul fatto che non gli danno il giorno libero, che lavora 9-10 ore al giorno e che riceve degli stipendi che vanno dai 1200 ai 1300 euro, 1100, 1000 euro. Insomma,
anzi, mi sembrano super regolari. Cioè, nel senso, io ho visto molto di peggio, ragazzi.
Sì, cioè, è una roba estremamente folle, nel senso. Dove siamo arrivati adesso?
E contratto regolare, tra l'altro, ci tengo a precisare. Cioè, busta paga e contributi.
Pazza. Quello che lei evidenzia è il fatto che non le viene garantito il giorno di riposo. O comunque, appunto, le tocca lavorare 9 ore al giorno. Per 7 giorni.
E ti danno l'alloggio.
Però ti danno l'alloggio e alcuni il pasto e alcuni il vitto completo addirittura. E comunque 1000 euro te li danno. Cioè, io ho fatto una riflessione, ho detto, ripenso a quando ero io giovinotto, quando io ero un giovane pischello. Avevo 13 anni, 14 anni, adesso non mi ricordo quando ho fatto il mio primo lavoretto estivo, che era l'istruttore di nuoto. Mi ero pagato ovviamente non io, però mi ero fatto anticipare i soldi dai miei genitori per farmi il brevetto da assistente bagnante, quindi da bagnino. E l'estate subito dopo aver preso il brevetto, ho chiesto alla piscina dove ho fatto il brevetto di poter lavorare. Loro, perché in quel momento avevano bisogno che d'estate ci fossero più istruttori che Bagnini, perché comunque continuavano a fare i corsi d'estate di nuoto e venivano le scuole, venivano gli oratori, eccetera, facevano dei corsi, avevano bisogno più di istruttori, perfetto, e comunque ho fatto l'istruttore. Mi pagavano, adesso non mi ricordo, forse 3,50 euro l'ora, e lavoravo pochissime ore a settimana, ovviamente, facevo in totale alla settimana, se avrò lavorato 12 ore era già tanto, per cui parliamo veramente di una roba ridicola, però le paghe erano estremamente misere. Quando poi ho iniziato a fare altri lavoretti, come fare le ripetizioni, fare altre attività magari di manodopera, manovalanza, cose così, non c'era sinceramente questa cosa qua della ti pago l'alloggio, il vitto, e poi non ho mai lavorato, diciamo, in zone balneari, per cui non ho idea, ma penso che la situazione fosse molto, molto più critica rispetto a questa, perché comunque se ti pagassero un alloggio in una zona balneare, che sia la Riviera Romagnola, che sia in Sicilia, in Sardegna, dove vuoi, in provincia di Agrigento, veramente qualsiasi posto, ti danno 1200 euro, ti pagano i contributi e ti danno pure l'alloggio e pure da mangiare, cioè, verrebbe da dire tanta roba. Ti fai 3 mesi d'estate così, certo ti fai il culo a lavorare perché comunque lavori 8, 9, 10 ore al giorno, però intanto sei in una zona balneare, sei in una zona piena di vita, tendenzialmente sei fuori dalla grande città, sei via da Milano, da Torino, da Roma, cioè sei fuori da queste città che d'estate sono invivibili, e conosci gente, cioè insomma io vedo più vantaggi che svantaggi nel fare una roba del genere. Cosa sta succedendo ai giovani di adesso? Cosa succede ai giovani?
No, innanzitutto l'unica cosa che secondo me non è specificata ma che è estremamente importante è l'età nel quale lei si è finta, se effettivamente trattiamo di giovani, perché lei non l'ha specificato e secondo me da nessuna parte è stato specificato. No, però ha un 17enne, 18enne, col cazzo che gli offrono 1000 euro. Ma quando mai? Secondo me hanno visto che comunque lei probabilmente avrà dovuto pubblicare un simil curriculum, immagino. Lì dentro ci sarà scritta l'età e secondo me già le persone che hanno provato a contattarla di queste 200, un minimo di scrematura, secondo me, sul peggio del peggio, l'hanno fatta. Questa è la mia opinione che mi sono fatto. Perché se tu vedi una persona che comunque minimo magari di esperienza ce l'ha, perché magari nel curriculum ha messo che c'ha dell'esperienza, che si vuole trasferire, che ha bisogno di invitto alloggio, già due calcoli su dare 300 euro e sperarti che ti arriva un ragazzo che ti lavora per tutta l'estate, forse lo escludi. Ecco, questo è il mio primissimo impatto, il primissimo ragionamento che mi sono fatto. Seconda cosa, io ho visto molto di peggio. Cioè nel senso, no, già, il fatto, brutto, certo. già il fatto che non ti fanno fare lo spezzato è qualcosa di incredibile. Cioè quando mai un cameriere ha lavorato dalle 16 fino a mezzanotte?
Sì,
ma va, certo. Iniziavi a mezzogiorno, iniziavi alle 11:30, ti facevi le tue 3 ore di servizio, ti andavi a casa, ti facevi i cazzi tua e poi tornavi la sera e ti facevi le altre 6 ore di servizio. Perché è così che funziona. Cioè, se sei un cameriere che lavori la stagione, va. Poi, se ti voglio andare il giorno di riposo, te lo danno. Se non te lo danno, va bene. Quello sono d'accordo, è estremamente penalizzante. Lì posso capirlo e dire è da schiavisti. Però, cioè, nel senso, mi sembrano estremamente oneste. Poi, che tu con 1000 euro lavorati per 3 mesi non ci possa campare, chiaro a tutti, soprattutto con l'inflazione, quello che vuoi, però anche lì non ci puoi campare, è veramente vero? Cioè ti pagano l'alloggio, ti pagano un pasto almeno, non ci campi?
Sì, sì. Ma sì, vuoi che se lavori, vuoi che se lavori al bar, al ristorante, comunque un altro pasto non ci scappa fuori? Comunque sì, secondo me.
Voglio dire,
secondo me quello che si sta un po' perdendo, almeno dall'articolo...
I contributi, ma quanto mai? Ma chi?
Pacchini. No, è chiaro, poi questi qua sono, diciamo, tra tutte le offerte che ha ricevuto, una piccola parte ovviamente era regolare, le altre erano tutte offerte irregolari, ma mi aspettavo che fosse così, insomma, nel senso. Però ha ricevuto comunque delle offerte regolari, il che è già un traguardo da questo
sì,
punto
sì,
di
sì,
vista.
Beh, cioè, sì, 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 assolutamente.
Allora, nell'articolo non viene descritto lei che età si pone, però ha semplicemente messo un annuncio su quello che mi sembra essere tipo subito.it, una roba del genere. Deve esserci una piattaforma, tipo... una piattaforma dove metti un annuncio. Infatti lei ha scritto cameriera, barista...
Ma mi sembra molto un marketplace in realtà. A me.
È un marketplace, però quindi senza curriculum, semplicemente... Cameriera, ha scritto lei, offresi cameriera, barista, banconista per il periodo estivo, e quindi ha ricevuto questi contatti qua. Detto questo, cosa penso io? Che si sta un po' perdendo il focus. Questo articolo è interessante per iniziare un discorso, ovviamente, ma si sta perdendo il focus su quello che, secondo me, è il senso del lavoro estivo. Cioè tu... vai a fare un lavoro estivo stagionale sapendo che inizi a giugno e finisci ad agosto, oppure al più inizi a maggio e finisci a settembre. Perfetto, non è il lavoro della tua vita, non è il lavoro che farai per il resto dei tuoi anni, non è il lavoro che ti porterà a pagarti la casa, a pagare la scuola ai tuoi figli. È un lavoro che fai indubbiamente in una fascia d'età che te lo puoi permettere perché hai le energie per farlo. È un lavoro che, oltre ai soldi, ti insegna tanto altro, secondo me. Il lavoro stagionale estivo insegna il sacrificio, insegna il fatto che tu stia rinunciando a passare 3 mesi, 4 mesi, potenzialmente quando sei uno studente, a fare nulla tutti i giorni, pomeriggio, andare in giro in bicicletta, in motorino, con i tuoi amici, eccetera, per spaccarti la schiena, perché indubbiamente se vai a fare il cameriere, il barista d'estate, ti spacchi la schiena, è innegabile. Per 1000 euro al mese, bene, cioè, comunque se sei uno studente, un ragazzo giovane, eccetera, se per 3 mesi ti porti a casa 3000 euro, 4000 euro, e in più c'è il vitto alloggio pagato, cioè, quello che ti porti è molto di più dello stipendio che hai. Quello che ti porti a casa, che poi puoi rivenderti un giorno nel mercato del lavoro, è lo spirito di sacrificio che hai avuto, la voglia di metterti in gioco, la voglia di fare qualcosa che gli altri tendenzialmente non farebbero. E questo è uno delle chiavi più importanti che ti permette di aprire tantissime porte di carriera nel futuro, qualsiasi carriera tu abbia in mente. Quando fai qualcosa che tendenzialmente le altre persone intorno a te non farebbero o non hanno voglia di fare, tu sei già un passo avanti. Non solo un passo, sei già 3 passi avanti rispetto agli altri. Questo è un insegnamento da incidere sulla pietra, secondo me. E non lo dico io, non è una cosa che dice Antonio Longo, è una cosa che viene detta e viene vista nella realtà. Guardate tutte le persone che tendenzialmente hanno avuto un successo, che sia imprenditoriale o anche all'interno dei vostri colleghi o nella vostra azienda, nel vostro ufficio. Tendenzialmente chi occupa posizioni più alte sono persone che hanno avuto uno spirito di sacrificio molto più alto, hanno dovuto rinunciare a qualcosa, tendenzialmente qualcosa della propria vita privata, per raggiungere un obiettivo. Ora, non dico che nella tua vita tu debba sempre rinunciare a qualcosa come il giorno di riposo, eccetera, assolutamente no, non voglio che passi questo messaggio perché sennò Mario mi lincia. Il giorno di riposo è fondamentale. Prendersi il proprio tempo per avere i propri hobby, le proprie passioni è fondamentale, però c'è anche un'età in cui te lo puoi permettere questo, e l'età in cui ti puoi permettere di fare un lavoro stagionale è sicuramente quella che va tra i 18, perché comunque diciamo, lavorare in maniera regolare penso dai 18 anni, dai 18 ai 25-26 anni, più o meno quella è l'età in cui ti puoi permettere ancora di sacrificare tanto tempo sia per formarti, che sia la formazione classica, quindi accademica, ma anche una formazione di tipo pratico, quindi attività pacchinaggio, lavori veramente più pesanti, lavori più pratici, lavori per cui c'è bisogno di energia, c'è bisogno di persone che abbiano voglia di fare. Questa è un po' la mia visione, e leggendo questo articolo rimango molto sconfortato nel punto di vista che ha l'autrice, sì, fa leva giustamente su cose corrette, cioè poche offerte regolari, tanti datori di lavoro che non rispondono segnalando lo stipendio che vorrebbero pagare, non dichiarano bene gli orari, addirittura non dichiarano neanche la mansione. Però ragazzi, cioè, questa è la base, purtroppo è così, ma è anche l'insegnamento più grande, bisogna sapersi adattare. Ricordo quello che ho detto all'inizio, io ho fatto il brevetto per assistente bagnante, la prima cosa che mi hanno detto: ok, adesso vai a fare l'istruttore di nuoto, perché abbiamo bisogno di fare l'istruttore di nuoto. E io non mi sono scandalizzato, non mi è sembrata una cosa estremamente complicata, mi adatto e lo faccio. Chiaro che se mi assumi come cameriera e poi mi metti a fare la rastrellatrice della sabbia la mattina perché devi rastrellare la sabbia perché arrivano i bagnanti, allora lì è un altro conto. Però tendenzialmente è anche una questione di adattamento, questa è un'altra skill importante. Non so tu, Mario, cosa pensi a riguardo di questo.
No, sono assolutamente d'accordo. Intanto stavo preparando una bellissima offerta di lavoro che ci ha linkato il buon Davide durante questo weekend. Adesso poi ve la faccio vedere. Proprio perché la gente non si rende conto di quanto sia ridicolo il mondo del lavoro. Cioè, nel senso, tutto bello, tutto vero. I giorni di riposo sono importanti, il work-life balance è importante. Quello che vuoi, tutto giusto, tutto bello, ma non viviamo nel mondo dei balocchi. Cioè, nel senso, capiamoci un attimo, quanti lavori avete fatto voi, tu ascoltatore, che puoi dire era il lavoro perfetto? Perché scommetto che quel lavoro non esiste, e se lo hai fatto, perché te ne sei andato, se era un lavoro perfetto, e se ci sei tuttora, voglio proprio sentirti, qui voglio proprio i feedback, di dire: io mi sveglio tutte le mattine perché sono contento, faccio le mie 8 ore e mezza spaccate, riesco a fare tutto nei tempi, non c'è nessuno che mi stressa. Ci credo mai, mai nella vita, ok?
Io posso dire che sono contento di quello che faccio.
Sì, però voglio dire, perché adesso te lo stai facendo un che ti stai in formazione.
Non è vero, non è vero, nego assolutamente quello che sta dicendo Mario.
Sì. Adesso ti dico, se tu potessi lavorare meno, lo faresti? Allora, fai il bravo, ok? Va bene, ma al di là di tutto, ripeto, hai un buon work-life là, balance, sei contento, tutto il resto. Però, cioè, il mondo dei sogni, una volta ogni 100, una volta ogni 1000, va bene? Ed è giusto quello che dici tu. Sapersi adattare entro certi limiti, perché secondo me sono anche in quel caso molto importanti. Però ragazzi, c'è molto peggio. Molto peggio di 1100 euro a luglio, contributi, vitto e alloggio. C'è molto peggio. È proprio perché c'è molto peggio, vi beccate questa. Ok?
Vediamo.
E ve la presento.
Questa la stai mettendo su... cioè la stai mettendo grafica?
Sì. No, ok. Sì. Assolutamente sì. Allora, per quelli che ci sono a casa, il sito è molto famoso, è Indeed. Se non lo conoscete, è un sito di annunci anche in questo caso. E il buon Davide, per chi non lo sapesse, ve lo dico, lui si è laureato con me all'interno del mondo della comunicazione, ha lavorato in design della comunicazione, e lavora attualmente come social media all'interno di una società da zona, ma non solo, si occupa di moltissime cose, ha fatto precedentemente una porzione da grafico, quindi giustamente cercava un lavoro.
Ringraziamo il buon Davide per essere sempre presente.
Esattamente, ringraziamo perché è uno dei nostri fan number one e da sempre presente. Oddio, fan non lo so, da sempre presente sì.
Fan number one è solo uno, solo una.
Ok, quindi giustamente incappiamo in questo bellissimo annuncio che si chiama grafico e magazziniere. E già, tu dici, voglio dire, è una figura complementare, sapersi adattare. Ecco, il Davide ha appena fatto la sub, per cui grazie. Allora, un grandissimo ringraziamento al Davide che ha fatto la sub, soprattutto perché il suo Prime è molto importante all'interno del mondo di Twitch Music, perché se non ci fosse lui a sostenere tutti gli artisti dentro la categoria Music, probabilmente farebbero ancora più fame di quello che fanno adesso. Quindi grazie Davide per averlo speso da noi.
Grazie Davide, grazie mille.
2 anni tra l'altro. Grazie, grazie. E niente, quindi voglio dire, la figura del magazziniere e la figura del grafico sono assolutamente due figure complementari, voi state dicendo, certo. Voglio dire, cioè se uno è un grafico, può assolutamente fare al tempo, cioè nelle sue 40 ore lavorative, anche il magazziniere, voglio dire, strettamente collegato. No. Però la parte che fa più ridere, a mio parere, è in realtà le richieste, cioè cosa ci sta dentro. Tu dici, ok, magari perché una persona polivalente fare effettivamente entrambe le cose, va bene, cerchiamo questo grafico magazziniere. Quindi di cosa si occuperà la risorsa? Redazione di materiale comunicativo online, offline per eventi, flyer, locandine, manifesti, produzione di elementi grafici per l'allestimento, vele, striscioni, background, punto 1. Punto 2, ricezione della merce in entrata del magazzino, smistamento della merce da stoccare. Dire, anche in questo caso, assolutamente due figure complementari. E mentre che tu hai dietro un computer per fare le locandine, perché non ricevere la merce in magazzino? Cioè, nel senso, chiaro, no?
Si può fare, si può fare.
E poi, giustamente, requisiti. Requisiti che la risorsa avrà bisogno. Punto 1. Buona conoscenza dell'utilizzo del PC, in particolare del pacchetto Office e dei programmi di grafica, quale Photoshop, InDesign, Illustrator, dove magazzinieri rinomati per saper utilizzare i programmi di grafica. Punto 2. Buona conoscenza di WordPress. Anche in quel caso i grafici sono assolutamente incredibili nell'utilizzo di WordPress. Men che meno i magazzinieri, ovviamente. Giustamente, per non farci mancare nulla, almeno 2 anni di conoscenza come graphic designer nella produzione di materiali grafici, destinati sia alla stampa che al digitale. Esattamente, cioè, nel senso, mi sembra che questo caso corretto, perché cerchi una figura senior, no? Voglio dire, che ti faccia sia da magazziniere che da grafico. Guardiamo. Complementare questa. Ottime capacità organizzative, proattive, positività, propensione a lavorare in team e obiettivi e situazioni di stress con velocità e realizzazione dei progetti. E qua ci lamentiamo di 1100 euro durante la stagione estiva con vitto alloggio?
Chi ha scritto questo annuncio è veramente da arrestare. Cioè, qui proprio è qua ci vuole la polizia degli annunci di lavoro. Istituiamo la polizia degli annunci di lavoro, perché questo è da criminali. È da criminali.
Ragazzi, quando all'inizio del podcast vi dicevamo che il mondo della creatività è una merda, è perché c'è questa cosa, Cioè, nel senso, io non vi mento. Amici, io non sto mentendo. Questo è il mondo. Caro mio ingegnere che stai ascoltando questa puntata, questo è il mondo. Non quello dove su LinkedIn ti scrivono tutti i giorni 4 tizi a caso perché vogliono che lavori per loro. Ma no, non è questo il mondo. È proprio questo il mondo.
Il mondo della creatività è proprio un'altra realtà.
Chi si candida... questa è un'ottima domanda. Questa è un'ottima domanda. Non saprei.
Se gli annunci ci sono, secondo me, qualcuno si candiderà.
Sì, sì, assolutamente.
Perché comunque viviamo in una condizione sociale abbastanza drammatica in generale, per cui col prezzo della vita. Adesso questo annuncio faceva riferimento a una posizione a Bergamo. Per cui partiamo sempre di una posizione in una zona dove il costo della vita è mediamente più alto rispetto ad altre regioni d'Italia. Dove viviamo noi, provincia di Milano, provincia di Bergamo, provincia di Brescia, insomma queste zone qui sono zone dove devi comunque lavorare in qualsiasi modo. Cioè l'obiettivo è trovare un posto di lavoro, perché senza non hai nessun tipo di possibilità di poter campare. Cioè, mentre in altre regioni d'Italia è evidente che un reddito di cittadinanza, una pensione di invalidità del parente, eccetera, ti potrebbero permettere di vivere una vita al limite della decenza, qui non è contemplabile una cosa del genere, è praticamente impossibile. Col caro vita che c'è qui, del costo del basico, della base, non ce la fai. Non è possibile vivere in questa zona qua. Quindi capisco che annunci di questo genere poi vengano effettivamente fillati, cioè riempiti e applicati da persone che in qualche modo sono anche disperate. Perché non trovano magari lavoro per conto proprio, e quindi pur di lavorare, portare a casa lo stipendio, si presentano e vanno. Magari anche con delle competenze basiche, quindi magari studiato graphic design non facendo l'università, ma semplicemente facendosi qualche corso online con dell'esperienza, perché poi c'è anche da dire questo, che ormai, tra virgolette, ci sono talmente tante fonti online che per usare Photoshop, Illustrator, InDesign non hai bisogno dell'università. Se ci dedichi 12 ore al giorno per un anno, più o meno diventi una persona capace.
Sì, capace ad usare lo strumento, sì, capace a saper fare qualcosa di vero, non lo so. Cioè, nel senso, posso essere bravissimo ad utilizzare la sega nastro, ma se poi non sono capace di prendere le misure e costruire una casetta di legno, per usare la sega nastro mi serve quasi a nulla. Questo è un esempio puramente pratico, nel senso, io capisco tutto di sdegnare i poveri creativi che quanto pare non sanno fare niente, però nel senso, studiare comunque ti porta ad avere anche un elemento critico, un gusto, un qualcosa che permette di poter dire faccio una locandina con i contromaroni, cioè nel senso, questo c'è una parte importante.
Certo, non volevo essere un discriminatore verso chi ha studiato grafica o chi studia grafica, è semplicemente una barrier to execution più bassa rispetto ad altre discipline. Altre discipline, vuoi fare l'avvocato, devi per forza in qualche modo studiare legge e fare l'esame di Stato, vuoi fare il medico, devi per forza in qualche modo fare un percorso di medicina e poi fare il medico. Vuoi fare il grafico, va bene, cioè sicuramente l'università è importante, studiare è importante, tutte le cose che ha detto Mario le sottoscrivo, però è evidente che è una barriera molto più facilmente scavalcabile rispetto ad altre discipline. Per cui capisco evidentemente come persone che abbiano magari sviluppato delle competenze a casa loro, ipotizziamola così,
certo,
poi vadano ad applicare a posizioni di lavoro del genere, e per cui queste posizioni di lavoro esistono proprio per la situazione, sì, che stiamo vivendo.
Ma poi anche lì, cioè, la persona che ha scritto l'annuncio verosimilmente sarà la stessa persona che valuterà una persona, cioè che valuterà il candidato, no? Certo. Per cui, cioè, tu immagina scrivere un annuncio di questo genere e poi capire se quella persona effettivamente sa fare della grafica o meno, cioè, capito? Qualcosa che non è puramente concreto, ma è estremamente soggettivo. Cioè,
certo,
è follia pura.
E poi come fai a verificare se fa anche il magazziniere? Cioè, questa è l'altra cosa.
Non lo so, io credo che si metta in idea che se fai il grafico puoi fare anche il magazziniere, perché boh, che ne so, non lo so, perché forse ricevere delle bolle la sono, non lo so, non ho idea. Però, cioè, la cosa ridicola è che, cioè, non è colpa della persona che si candida all'interno di questa richiesta, ma è colpa del titolare che la mette. Cioè, è sempre lì. Ma che colpa, non è neanche la cosa giusta da dire, forse. Però questo era un esempio pratico del c'è molto peggio.
Sì, sì, sto pensando a ragionare un po' nell'ultimo periodo, come questo 2023 quanto è diverso effettivamente da tanti altri anni che sono passati, che ci sono stati. Perché ancora una volta mi accorgo che quello che è stato il Covid, che praticamente si può dire uno degli avvenimenti più importanti negli ultimi veramente 50 anni probabilmente, dopo
la caduta del muro di Berlino.
Sì, dopo la caduta del muro di Berlino penso che questo sia uno degli avvenimenti più sconvolgenti, che ha veramente sovvertito tante cose, in verità non abbia insegnato nulla a nessuno. Anzi, noto sempre più una carenza di rispetto, ecco. Cioè, mi sarei aspettato che dopo gli avvenimenti della pandemia le persone iniziassero ad essere anche un po' più oneste, un po' più rispettose uno verso l'altro. Ecco, rispetto verso gli altri.
Ma specifica.
Rispetto verso anche...
cosa vuol dire? Cosa intendi con rispetto verso gli altri? Perché detto così, onestà, cioè nel senso nel contesto lo capisco, detto nel contesto lo capisco, però fuori contesto, cioè nel senso io perché ti conosco lo capisco, quello che intendi dire.
Sì, rispetto e onestà intellettuale nel proporre determinate posizioni di lavoro. Sai okay. che la situazione è complicata, sai che usciamo da una situazione complicata sia per chi è un datore di lavoro, perché non nego che chi ovviamente è un imprenditore ha dovuto pagare stipendi in momenti incredibili, eccetera. Però appunto perché hai vissuto tu una situazione drammatica come imprenditore, come datore di lavoro, eccetera, comprendi anche quello che hanno vissuto i dipendenti, che la stragrande maggioranza delle persone che magari si è trovata senza lavoro, nessun rinnovo di lavoro, situazioni drammatiche in famiglia, di perdita di parenti, situazioni di perdita di solidità economica e tante altre cose. E invece che fare il bene, perché come dico sempre, sono fermamente convinto che uno ogni giorno debba fare il meglio che può fare della propria giornata, e tra il fare il meglio della propria giornata è anche quello di essere buoni con gli altri. Essere buoni con gli altri non è difficile, anzi è una delle cose più semplici in assoluto. Ed è anche una delle cose che secondo me ti dà più gioia in assoluto. Be kind, cioè essere buono con le persone, che non è detto che vuol dire tu devi far beneficenza, devi prendere i tuoi soldi, darli al poveretto o eccetera, ma semplicemente essere buono, rispondere bene, avere rispetto per gli altri, per la loro storia che magari tu non conosci, avere una consapevolezza maggiore, proprio perché siamo tutti esseri umani, siamo tutti sullo stesso pianeta, e quando succede una cosa come la pandemia, colpisce me, colpisce te, colpisce tutti, indifferentemente dal ceto sociale. Che tu sia il più ricco, che tu sia il più povero, se in quel momento ti beccavi il Covid, avevi una patologia congenita, eccetera, andavi all'altro mondo pure tu. Potevi essere anche la persona più benestante del tuo quartiere, la persona più ricca del tuo paese. Allora, qual è il motivo di continuare questo incattivirsi tra colleghi, questa mancanza di rispetto tra persone che magari si è nello stesso ufficio o nello stesso ambiente di lavoro, o datore di lavoro col dipendente, cerco lavoro e me ne frega niente, ti devo pagare il minimo possibile, non mi interessa niente di te, della tua storia, non voglio sapere come ti chiami, non voglio sapere se hai avuto difficoltà, se sei... Perché? Perché continuiamo così? Perché continuiamo con questo distacco forzato e questo odio, risentimento che poi si scatena verso il capo, no? Perché poi tendenzialmente un dipendente cosa fa? Il mio capo mi rompe le palle, è un pezzo di merda, non mi capisce, non mi dà le ferie, e quel collega lì è uno stronzo perché non mi aiuta, non mi sostiene, quando ci sono le cose da fare non le fa. Perché? Qual è? Io non riesco sinceramente a trovare un senso logico a questa situazione dopo aver vissuto una cosa come la pandemia. Non mi capacito sinceramente.
Esiste tutto l'altro lato della medaglia. Ricordati che essere buoni, essere gentili è gratuito. Ma sai cos'è anche gratuito? Essere stronzi. Paghi qualcosa? No. Cioè, qual è la differenza?
Che in uno ci guadagni qualcosa, nell'altro no.
No, non è detto. Se io sono datore di lavoro e ti pago una miseria, ci guadagno. perché non ci guadagno? Ci guadagno dei soldi, probabilmente, perché i soldi che non do a te li prendo io. Dov'è questa sorta di non guadagno? Nel lato, probabilmente, ci guadagno in salute, in stress, in bontà, in quello che vuoi, nel paradiso, se ci credi, va benissimo. Ma dall'altro lato, guadagno qualcosa che forse è più materiale, che possono essere dei soldi, che purtroppo, all'interno di questa società, valgono di più del paradiso, almeno per ora. Quindi, è una domanda retorica, cioè nel senso, tu cerchi una spiegazione retorica dietro questa cosa, però la verità fondamentale è che purtroppo agiamo in un'idea completamente egoistica. Cioè, perché io devo essere buono? Perché all'interno di me ci sono delle altre persone e quelle altre persone potrebbero darmi una pace dei sensi o, ripeto, il paradiso, se sono buono con loro. Ma se io sono l'unica persona che conta e intorno a me non c'è nessuno, perché non conta nessuno, qual è il principio per la quale io dovrei essere buono con gli altri? Nessuno. Nessuno. Questo è il punto.
Tu dici
l'egoismo assoluto. Questo è il punto. Egoismo assoluto. Perché se pago te, se sono il capo e pago te una miseria, i soldi che non do te li prendo io. Perché se sono stronzo e ti dico di fare una cosa perché non la voglio fare io, quindi il tuo tempo viene occupato, il mio no. Cioè, sono milioni di questi esempi. Cioè, non stiamo a girarci attorno, non siamo bambini che le cose non le capiscono. Cioè, è estremamente semplice qual è il punto chiave. Che poi questa cosa derivi da un momento storico nel quale c'è stata estrema difficoltà, posso anche lì capirlo, però da momenti di estrema difficoltà escono persone o estremamente buone o estremamente cattive. Non c'è la via di mezzo in questi casi. Per cui se tu sei stato un disperato che hai dovuto pagare su pagare e per un anno non hai ricevuto il tuo stipendio da datore di lavoro perché hai dovuto pagare un sacco di stipendi di gente che era a casa a non lavorare, però quando torni te le faccio pagare tutte. Te le faccio pagare tutte perché sono tutti i miei soldi che da me non sono arrivati. Questo potrebbe pensare una persona di questo genere. O potrebbe dire, cavolo, però lui è stato a casa e magari non sapeva se il suo posto di lavoro c'era o non c'era. E magari ha ricevuto il 50% dello stipendio perché era in cassa integrazione, cose di questo genere. E forse però quando torna magari potrei essere più gentile, sì. O potrei dire, guarda, non ho ricevuto un anno di stipendio, sono ancora più stronzo perché devo recuperare. Cioè, da momenti ovviamente difficili escono persone diverse.
Ovviamente comprendo benissimo questa spiegazione. Il mio ragionamento di prima era evidentemente un ragionamento retorico fatto a me stesso, fatto a te che stai ascoltando, fatto a te Mario, insomma. Però di una cosa io sono estremamente convinto, a prescindere da quello che sia poi il ritorno economico, ritorno di vantaggio di un datore di lavoro, di un dipendente, eccetera, che a fare del bene non si sbaglia mai. Che nel momento in cui se dovessi scegliere tra comportarmi bene con una persona e comportarmi male, sono estremamente convinto che a comportarmi bene avrò un guadagno più a lungo termine, a prescindere.
Perché te lo dicono i tuoi valori?
Perché me lo dice le cose che ho letto, studiato, le cose che ho imparato nella mia vita, le cose che ho visto, le cose che mi sono capitate, più la mia esperienza che i miei valori. Più la mia esperienza.
Va bene, va benissimo. Se invece l'esperienza durante il corso della vita ti ha detto che se tu rubi al prossimo avrai più soldi, perché non dovrei farlo?
Ma quale persona può dire di aver avuto un'esperienza del genere? Nel senso, viviamo in una società civile, a rubare e a fare del male prima o poi ti torna indietro questa cosa qua. Quindi sono molto convinto di questo, che non ci sia una persona che possa dire che la sua vita gli ha insegnata, che fare del male agli altri, rubare agli altri e...
Beh, io personalmente conosco un sacco di imprenditori che sfruttano un sacco di gente e la pagano una miseria, eppure a me non sembra che non gli sia tornato niente indietro, almeno per ora. Poi, nel senso, poi bisogna vedere anche lì da che lato vedi quel tornare indietro, no? Se il tornare indietro è puramente l'odio delle persone, probabilmente quello gli è tornato. Se tornare indietro qualcosa che possa essere a livello di karma, non lo so. Lo so, non li conosco così bene. Però ti assicuro che c'è gente al mondo che è terribile, al di là del fatto del mero reato del rubare, no?
Certo.
Comunque anche viaggiare sul minimo indispensabile, a mio parere, è comunque uno sfruttamento assoluto. Cioè...
Vabbè, insomma, lì è un po'... Lì entriamo in un campo molto, molto labile, nel senso che bisognerebbe verificare cosa vuol dire minimo sindacabile. Bisogna verificare la situazione. Io parlo in generale di noi. Parliamo di un esempio che tutti... Cioè, della realtà dei fatti. Parliamo di quello che siamo noi, le persone che ci ascoltano, tu che ci stai ascoltando, noi cosa siamo? Noi siamo persone normalissime, non siamo imprenditori, non siamo datori di lavoro, non abbiamo responsabilità di aziende sulle spalle, siamo semplicemente lavoratori, indipendenti, partite IVA, chiunque stia ascoltando in questo momento, che comunque ogni giorno ha delle interazioni, delle relazioni con altre persone, che in un qualche modo potrebbero andare a influenzare la giornata di un'altra persona, come anche la settimana di un'altra persona, come anche magari la vita di un'altra persona. Un semplice comportarsi bene un giorno, dicendo una buona parola, comportandosi con rispetto verso il lavoro degli altri, perché anche noi stessi molte volte consideriamo quello che facciamo più importante di quello che fa un nostro collega o quello che fa un'altra persona che fa un'altra mansione. Esempio pratico, lavori in ufficio, chi è che si occupa di tenere pulito l'ufficio? C'è una ditta di pulizie tendenzialmente che pulisce l'ufficio, viene lì, eccetera. Che cosa ti costa quando passa la persona addetta alle pulizie, salutarla, buongiorno, come stai, come va, come non va? Eppure, personalmente, adesso non è che vivo tanto da tanto tempo l'ufficio, lo vivo da poco, non mi sembra una cosa molto frequente. Cosa ti costa? Cosa costa? Faccio questo esempio perché nella realtà dei fatti, nella realtà pratica, è evidente che chi si occupa delle pulizie di un ufficio sembra che occupi una posizione più bassa rispetto a chi lavora nell'ufficio.
Ha uno stato,
no?
Sociale più basso, sì.
Questo chi lo dice? La società? Non lo diciamo noi, va bene. Questo è quello che dice la società. Però a te cosa ti costa essere buono con quella persona? Spendere magari 2 secondi per chiedere tutto bene? Come va? Come stai?
Sì, ma ti faccio lo stesso esempio. Cosa ti costa non dirgli niente?
Non ti costa nulla. Però non hai fatto niente. Non hai avuto nessun impatto. Non hai migliorato.
No, e se la domanda è cosa mi costa... Ti dico, mi costa 2 minuti. Se non faccio niente, quanto mi costa?
Certo, risparmi quei due minuti, però non hai un impatto, non lasci traccia, ecco, non lasci traccia della tua esistenza. La tua esistenza, la tua vita, il tuo essere una persona presente è tale fino a che hai una traccia, fino a che tu lasci delle tracce in questa vita. Tu sei una persona che esiste. Se non lasci tracce, se non sei una persona che fa qualcosa, non esisti.
Adesso ti faccio un esempio estremo questa cosa qui. Se in quei 2 minuti, piuttosto che salutare l'inserviente delle pulizie, tu avessi mandato una mail, non hai lasciato lo stesso una traccia?
No. No.
Perché no?
Perché la mail la puoi mandare in un qualsiasi momento, invece la persona delle pulizie passa in quell'esatto momento, quello è il momento giusto per fare quella cosa lì. La mail la puoi mandare prima, dopo, puoi aspettare 5 minuti. Invece la persona che in quel momento lì ha bisogno magari di sentirsi dire ciao, come stai, è quello il momento. È quello il momento, non ce n'è un altro. Dalla chat suggeriscono anche di pensare al portinaio dell'ufficio anche. Evidentemente anche quello.
I miei fratelli.
Sono persone, che incontri. Sono persone che incontri. Magari il personale delle pulizie non lo incontri perché lavora dopo gli orari d'ufficio o prima degli orari d'ufficio. Adesso non so, dipende dagli uffici. Però è chiaro che il portinaio o la persona che lavora al front desk, cose così, sono persone che incontri. Io faccio gli esempi di uffici, però voglio far capire a chiunque stia ascoltando che questo si può fare veramente in un qualsiasi contesto. Anche andare a prendere caffè a bar la mattina, se invece di andare dritti con la testa bassa e dire un caffè macchiato, boom, così, cioè, ciao, grazie mille, per favore, caffè macchiato, per favore.
Quella secondo me si chiama più educazione, va bene.
È un però misto tra educazione, questo sì, è un
perché
misto
anche
tra
lì,
educazione
se tu,
e comportarsi
anche
bene.
Anche lì, perché poi c'è, e no, cioè, l'educazione mi dice che se una persona mi fa un gesto qualsiasi, passa l'inserimento delle pulizie, mi pulisce il cestino qua sotto la scrivania, gli dico grazie, educazione. Se gli dico ciao come stai, per educazione, perché poi non mi interessa relativamente la sua risposta, non ha neanche senso come domanda, torni sempre indietro. Se io dico grazie, ciao come stai, perché mi interessa la sua risposta, quello è fare del bene, che è questa enorme differenza.
Beh, su questo potrei non essere d'accordo.
Cioè, perché se io dico ciao come stai, tutto bene, solo perché devo fare la frase fatta, perché non posso dire ciao e basta, perché la società ti impone anche questo, chi se ne frega?
Su questo non sarei d'accordo, perché credo anche nel concetto del perception is reality. Cioè, non importa quello che dici, importa quello che la gente percepisce di quello che dici.
Sì, ma
non importa che tu dica ciao come va, però se la persona in quel momento lo percepisce come una cosa genuina, e anche se tu non stai facendo, quella è una cosa genuina, appunto.
Sì, ho capito, va bene tutto, però che tipo di essere buoni è, se torni al discorso di essere buoni? Cioè, è come dire, ti faccio firmare un contratto ma ti sto sorridendo in faccia, e quindi la percezione che hai è che sia una brava persona, però mentre magari c'è una clausola che ti dice che mi vendi la tua casa. Che
no,
cazzo vuol dire?
Capito.
Scusami.
No, adesso stai facendo due esempi che cozzano tra di loro. Cioè, un conto
certo.
È chiedere ciao come va
e non fregartene niente, però lo fai lo stesso. Ah, che bello. Sì.
Okay,
quello è essere buoni, assolutamente.
Essere buoni, perché ti sto lasciando del tempo, tu rispondi, fai così, a me, perfetto, non mi tange niente, però tu parla, cioè, stai tranquillo. Un altro conto è sorridere, stringerti la mano e poi farti firmare il patto col diavolo, cioè quella è un'altra roba, capisci che c'ha due effetti diversi?
Ha semplicemente due, non due effetti, ha due conseguenze diverse, ma secondo me l'atto è lo stesso.
Non sono d'accordo, Mario, perché ricordati che comunque stiamo parlando di due step molto diversi. Cioè, uno è l'essere interessato, l'essere buono con le persone, e l'altro è essere genuinamente interessato. Se tu riuscissi anche a essere genuinamente interessato alle altre persone, quello è proprio il top del top. Cioè, sarebbe la cosa migliore in assoluto.
Ma scusami, adesso
è chiaro che è un lavoro.
Qual è la differenza tra essere genuinamente interessato e interessato? Cioè, scusami, perché dobbiamo definire un aggettivo in più per letteralmente
perché
la stessa cosa?
Perché uno può essere interessato momentaneamente per il contesto. Perché io in quel momento ti sto chiacchierando, mi trovo lì in quel contesto, sono interessato a sentire quello che dici, ma non mi interessa in generale. Sono interessato in quel momento, per il contesto che è. Stiamo parlando di un argomento, in quel momento esatto mi interesso di te, perché mi stai rispondendo in questa cosa. L'essere genuinamente interessato vuol dire che, a prescindere dall'argomento di cui stiamo parlando, io sono veramente interessato di sapere quello che tu stai dicendo.
Certo. E non interessato cosa vuol dire?
Non interessato vuol dire che quello che stai dicendo non me ne interessa proprio.
Ok, ma se te lo chiedo lo stesso e non sono interessato? Solo perché letteralmente è una questione di facciata? Sono buono o sono cattivo?
Per me comunque sei buono. Perché comunque mi stai dedicando del tempo. Poi che tu non te ne frega niente, è sempre meglio di una persona che neanche te lo chiede.
Ok.
Perché? Perché, perché dico questo? Perché noi stessi, nel momento in cui parliamo di noi stessi, quindi se tu mi fai una domanda, anche solo perché vuoi farla, ma non te ne frega niente, e io ti rispondo...
Tutto bene, grazie.
Il mio corpo rilascia comunque della dopamina, delle sensazioni positive, perché ho parlato di me stesso, di qualcosa.
Certo, certo, certo. Capisco. Infatti mi immagino la cassiera al supermercato, dice: ciao, come sta? Tutto bene? E lei ti dice: sì, tutto bene, grazie. In realtà probabilmente sta morendo perché sono tipo le 8, dopo le sue 8 ore di lavoro, vuole soltanto andare a casa, eppure intrappolata in quel posto di merda. Però tutto bene.
Però potenzialmente si vuole anche sfogare ed è anche contenta che tu gli hai chiesto questo.
Ma quanto mai? Ma voglio proprio vedere se la cassiera ti risponde: no, guarda, questo è un posto di merda, vorrei andarmene.
Vabbè, così.
Ma quando mai?
È chiaro che così non può. È comunque, sei comunque a lavoro. Cioè, non puoi dire, cazzo, questo supermercato è una merda, mi schiavizzano, mi fanno... Cioè, comunque... Capito, devi anche mantenere.
Un tizio che sta pagando letteralmente le banane ti chiede come stai e tu rispondi: no, guarda, oggi sono un po' stanca. Secondo me ieri sono andato fuori ho fatto tardi la sera, stamattina ho fatto fatica a svegliarmi. Ma quando mai? Ma chi? Ma perché? Ma dove? In quale vita? Ma cos'è, il mondo dei balocchi? Vabbè, di nuovo?
Tu mi stai trasformando tutti i miei concetti in un'interazione
che è letteralmente di 30 secondi nel quale vuoi pagare e anzi poverina vuole mandarti via più velocemente possibile perché c'ha la coda infinita, però come stai? Allora sì, allora ti... Cioè...
Questo, tu ci scherzi, ma è una skill. Sai come si chiama? Si chiama Elevator Pitch Skill. Se siete curiosi cercate su Google Elevator Pitch Skill. Cosa vuol dire?
Elevator Speech. La S.
Pitch. No, pitch. Anche pitch, va bene. Non è solo speech, è anche pitch. Elevator Pitch Skill. Andate a cercare su Google e vedete cos'è. Cosa vuol dire? Sono le conversazioni da ascensore. C'è uno studio, ci sono corsi che vi insegnano come avere delle conversazioni in ascensore. E parlare con la cassiera è la stessa cosa della conversazione in ascensore. Sono le 7 di sera, tu non c'hai voglia di parlare con nessuno, premi il pulsante dell'ascensore, arriva anche il vicino di casa e prende l'ascensore con te. Lì, se sei una persona brava, buona e ci sai fare, in 30 secondi fai una conversazione.
Soprattutto se sei buono, guardatelo.
Sì. Sì,
devi essere buono.
Se sei uno che se ne sbatte le balle, non lo aspetti neanche e chiudi subito l'ascensore e vai su senza. È così. Vi sarà capitato, no? Che vedete che arriva il vicino, salite l'ascensore, pigi il pulsante più veloce per salire più velocemente o scendere più velocemente. E non è una cosa positiva, diciamo.
No, io dico soltanto che, cioè, capito, hai bisogno di una tecnica specifica per imparare a parlare con le persone nel brevissimo tempo, perché questo ti rende buono. Questo è il punto. Non lo so, cioè, nel senso, io traggo questa di conclusione.
No.
scusami, però, cioè, nel senso, non è che voglio distruggere i tuoi sogni. Però, cioè, questo è il punto chiave, no? Per quello ti dico qual è la differenza tra l'essere interessato e il genuinamente interessato, perché secondo me non c'è differenza, non dovrebbe esserci differenza. O sei interessato o non sei interessato. Se non sei interessato, la domanda non si pone. Non si pone.
No, ti ripeto,
se
per
sei
me
interessato,
sono
la domanda la poni e ascolti la persona. Cioè... Non può esserci ingenuamente interessato. Allora, se oggi mi sveglio col piede destro, allora sì, la giornata sarà buona, quindi posso parlare con le persone ed essere positivo sempre. Cioè, non funziona così. Funziona così. Cioè, non può essere qualcosa che tu, cioè, decidi di dover fare perché allora ti rende buono. Perché allora mi torna qualcosa indietro. A lungo termine. Forse.
No, non lo fai, non lo devi fare perché qualcosa torna indietro, quello mai. Quello mai. Non devi farlo per un tornaconto. Quello è una cosa sbagliata. Lo fai perché non ti costa nulla dimostrarti interessato
per
30 secondi a una persona. Sì, nella tua vita sprecare o usare 30 secondi per chiedere a una persona come stai, ascoltare la risposta, non ti costa niente.
Il punto non è il 30 secondi. Cioè, io capisco che sia importante porre le domande, ma io credo che sia ulteriormente importante ascoltarle le risposte.
Chiaro, e questo sono
se
d'accordo.
Se non ti interessa niente di quello che la persona dirà, che senso ha porre la domanda? Solo perché vuoi sembrare di essere buono? È qui che ti no. voglio.
No, non è per sembrare di essere buono, è per lasciare alle persone la possibilità di parlare di loro stessi, che è una delle cose più piacevoli che puoi fare, è un piccolo regalo. Ecco, vedila come un regalo. Quando facciamo i regali, non sempre sono regali giusti, sono regali perfetti, esattamente per quella persona lì. Però lo fai lo stesso. Però cosa fai? Non faccio più regali? Fino a che non trovo il regalo perfetto, giusto, non lo faccio? Vedila proprio come un regalo. Ecco, ho trovato la metafora perfetta. È regalare qualcosa di tuo, cioè il tuo tempo, a una persona. Tu non sempre farai un regalo perfetto. Purtroppo non ti sarà possibile donare a una persona un oggetto, un'esperienza, un qualcosa che in quel momento gli serve o in quel momento gli piace. Però lo fai comunque, perché ti fa bene a te, fa bene a lui, perché a prescindere che sia un bel regalo, un brutto regalo, una brutta esperienza, una bella esperienza, lo scartare quella cosa lì ti dà un minimo di gioia in quel momento. Ed è gratis per la persona che lo riceve, ovviamente.
Non lo so, io continuo a pensare che chiedere come stai o chiedere qualcosa, se al di là dietro non ci sia un vero interesse, sia ipocrisia pura. Questo è quello che penso.
Dipende sempre appunto per quale motivo lo fai, ecco. Se lo fai per ipocrisia...
Se lo fai per circostanza, assoluta circostanza.
Certo,
è ipocrisia. Ed è per quello che... Cioè, non dovrebbe esserci differenza tra interessato e genuinamente interessato. È tutto lì.
Se lo fai per circostanza non consapevole di tutto quello che ho detto io, sì, hai ragione. Se invece lo fai per circostanza ma consapevole del fatto che comunque la persona proverà della gioia, un minimo di gioia nel parlare di se stesso, non è più ipocrisia. Perché alla fine dei conti hai fatto qualcosa di buono comunque. Anche perché, apriamo una parentesi, se io ti faccio una domanda in modo che tu parli di te stesso, tendenzialmente non sei interessato a sapere cosa ne penso io.
In che senso? Ma non, cioè, scusami, però se tu mi chiedi come sto, dove dovrebbe stare la tua opinione?
Se stai contestualizzando un qualcosa. Nel senso, come stai? Cioè, come stai?
Oggi sono un po' stanco. Cioè, la tua opinione dove sta?
Oggi sono un po' stanco, perfetto. Me ne frega niente se tu sei stanco pure, se sei in piedi, stai facendo qualcosa, cosa stai facendo.
Eh no, è qui che torna l'ipocrisia assoluta, perché poi ti costringe a dover chiedere, e tu? Quando no. entri in questo loop... è cortesia questa. Scusami, la persona ti pone la domanda, tu come stai, cosa fai? Rispondi tu e basta?
Spesso capita di sì.
Va bene, questa fra educazione e cortesia.
Esatto, questa è educazione. Questa è educazione e cortesia. Ma spesso capita che non ricevi.
Allora, sei buono, ricapitoliamo. Sei buono, sì. Se non te ne frega niente, ma fai comunque un regalo all'altra persona chiedendogli come sta.
Sì.
Se te lo fanno loro e tu rispondi, ma non chiedi a tua volta come stai, va tutto bene, tutto a posto.
Sei uno stronzo. No, sei uno stronzo.
No, a posto. A posto, perché la risposta è educazione, basta.
No, ho appena detto, che comunque devi essere buono anche tu nel farne ricevere risposta, ma tendenzialmente, infatti ho detto che avrei aperto un'altra parentesi importante, tendenzialmente c'è anche difficoltà a rispondere e a interessarsi di altre persone. Siamo
però
egoisti.
C'è un'enorme differenza tra non interessato, interessato e genuinamente interessato, perché giustamente
per me
l'aggettivo c'è un abisso. Importante.
Per me c'è un abisso, per me è abissale. Non so se per te c'è questa differenza qua.
Non dovrebbe esistere questa differenza, non dovrebbe esistere o sei interessato o non sei interessato. Cioè, nel senso, ti interessa l'argomento? Sì, no. Ti interessa la risposta della persona? Sì, no. Cioè, non mi interessa parzialmente, cosa vuol dire? Cioè, mi interessa solo nel momento in cui mi dice come sta, cosa ha fatto il weekend, e poi dopo se svaga, chi se ne frega?
Esatto.
Ah, e beh, giusto. Però se rispondi, però se non rispondi, sei uno stronzo. Guardatelo.
Sì, quello sì.
Va bene, giusto.
Quello lo confermo. Nel compendio della buona persona, questo è evidente. Ma spero che tutto questo discorso sia stato chiaro per chi stia ascoltando, perché è stato molto complesso, ma...
Assolutamente chiaro, soprattutto a me, cioè nel senso, a me è chiarissimo. Chiarissimo.
Per me è limpido. Per me è limpido, è come l'acqua del ruscello di montagna, per me.
Però questo... quella pre-ghiacciaio o post-ghiacciaio che si stanno sciogliendo per colpa del riscaldamento globale?
Quella che si stanno sciogliendo per colpa del riscaldamento. Che è ancora più limpida perché si sta sciogliendo, quindi è ancora più...
Però c'è lo smog dentro, quindi...
Vabbè, comunque, adesso non c'entra niente sta cosa. Però, quello che dico, che il contesto che ho descritto, per me è chiarissimo, e è un po' per me è come sfondare la quarta parete quando vedo questi atteggiamenti negli uffici, nelle persone, nelle cose. Riconosco tutte... Riconosco subito una persona interessata, una persona genuinamente interessata, una persona non interessata, una persona che non risponde al come stai, al cosa hai fatto quel giorno lì, come va, come non va. Ed è tutto un pattern che per me è evidente. Prima l'ho imparato anche voi e prima capirete come le persone si relazionano con le altre. E prima capirete come relazionarvi anche voi con le persone, questo è veramente fondamentale. Anche soltanto con le parole... senza magari una presenza, non so, anche al telefono, da remoto, capite subito. Riuscirete subito a inquadrare il carattere di una persona se riuscite a riconoscere questi pattern. Fidatevi di Anto. Fidatevi di me. Che di comprendere persone, un po' di esperienza ce l'ho. Nella mia modesta vita di 30 anni... Ne ho comprese tante di situazioni, di persone, riconoscendo questi pattern evidenti. Ricordatevi sempre che in generale la regola principale è che le persone medie in generale non sono interessate a niente di voi. Questa è proprio la base. È per quello che c'è tutto questo discorso, cioè cosa ti costa essere interessato o genuinamente interessato, partendo dal presupposto che nessuno è interessato a voi. Detto questo direi che la mia ringa è finita, la mia ringa è completata. E
beh,
possiamo...
ovviamente se avrai domande, liberissimo, trovi il contatto di Anto, puoi scriverli tranquillamente, puoi scrivere a tutte e due. Siamo qui per delucidarti per qualsiasi questione ti venisse in mente e possiamo parlare al tavolo.
Assolutamente, io sono sempre disponibile al dialogo, sia che tu sia d'accordo con me, sia che tu non sia d'accordo con me, sono genuinamente interessato a conoscere la risposta.
Esatto.
Sono genuinamente interessato ovviamente a questo. Con me le relazioni che ho con le persone, siccome do del valore al mio tempo, come vi dicevo, cerco di fare il meglio possibile che ho nelle mie giornate, nel mio tempo, nelle cose che faccio, cerco di essere genuinamente interessato alle nelle persone con cui mi relaziono, perché per me è importante. Anche quei pochi secondi che sto facendo, non voglio che siano secondi buttati in circostanze a caso. Detto questo, vedo che Mario è perplesso stasera.
No, mi sorge il dubbio su cosa, cioè mi sorge il dubbio su quale sia l'opposto di genuinamente interessato.
Non interessato e basta.
Ah, lì abbiamo un solo layer, ok.
Sì. Lì c'è proprio un solo layer. In verità c'è proprio il layer, secondo me, peggiore del non interessato, è proprio il maleducato, cioè nel senso proprio una persona che non, oltre a non essere interessata, si comporta anche male, ecco. Perché un conto è non essere interessato, un conto è anche comportarsi male. Questo è proprio un altro layer, secondo me, il layer peggiore, la maleducazione, ecco.
Contraffatto. Potrebbe essere contraffatto.
Dove stai cercando, scusa? No. Stai cercando nel manuale.
Indifferente, del... No. Indifferente secondo me sta nel mezzo.
Sì, l'indifferente sta comunque nel non interessato, perché sono indifferente, non sono interessato. Sì, non ti ascolto, non sono interessato, indifferente, cose così. Per me è peggio chi non è interessato e ti manda anche a fanculo. Sì. Cioè, capito? Io non sono interessato e ti manda anche a fanculo. Quello è proprio estremo. Dico, ok, non me ne frega niente, sei pure uno stronzo. Capito? Allora, lì è proprio cattiveria. E ci sono persone che lo fanno, perché esistono persone così.
Capisco.
Tipo, ciao, come stai? Io bene. Ma di te non me ne frega un cazzo, sei uno stronzo, fanculo. Così.
Very good.
Detto questo, direi che possiamo avviarci alla conclusione di questa puntata, e tu che stai ascoltando in differita puoi avviarti all'inizio della tua giornata. Spero che sia una giornata estremamente piena di gioia e felicità. Spero che tu possa essere genuinamente interessato in tutte le conversazioni che avrai con le persone. E se invece ci stai ascoltando live, direi che questo è un ottimo argomento da parlare, da pensarci verso notte, insomma, per riposarci.
Giusto, sì, in quei momenti in cui proprio non prendi sonno, ecco, preciso.
Vogliamo condividere qualcosa come consigli finali e qualcos'altro da condividere?
Io ho già detto tutto in apertura. Ragazzi, avete tempo fino... No, perché il tempo che uscirà questa puntata, mi spiace, sarà già finito, perché durava fino al 17. Se avete la possibilità però nel vostro futuro di recuperare First Slam Dunk, lo consiglio.
Ok. Allora, visto che non abbiamo altri contenuti da sharare, direi che dopo questa puntata così densa di argomentazioni, illazioni e cose da confrontarci, possiamo avviarci alla conclusione. Se vuoi tu fare il wrap up finale della puntata.
Allora, ma che cosa? Che ho perso pure io il segno di dove siamo andati a parare. Onestamente,
abbiamo un po' divagato in questa puntata. Siamo stati un po' ebri di discussione.
No, abbiamo fatto semplicemente un po' di acropoli e cose varie
molto
greche.
Filosofico, molto filosofico comunque oggi, molto sì. Filosofia,
sì, va bene, questa è la stanchezza che si fa sentire.
Ah no, molto filosofia, dai, stasera siamo stati molto filosofi
come sempre. Grazie mille a tutti quelli che ci hanno scritto, hanno contattato, hanno contattato Anto, sono stati contenti. Vi ricordo che oltre a questo, il passo successivo è quello di condividere e parlarne con le persone a voi care, intorno a voi, al quale potrebbero interessare questi argomenti. Perché va bene tutto, ma soprattutto una volta che diffondiamo il verbo, riusciamo anche a raggiungere più persone possibili. E di questo iniziamo già a ringraziare prima. Detto questo, questo era martedì. Tutti i martedì sera siamo online direttamente live su Twitch TV. Trovate tutti i nostri contatti su fratellitudo.com. Direi che ci vediamo martedì prossimo.
Grazie a tutti.
Buonanotte.
Buonanotte, buon inizio di giornata per chiunque stia ascoltando.
E mezza giornata se sei nel mezzo della giornata.
Giusto.